E leggiamo insieme un brano in Atti degli Apostoli, capitolo 16, versetti da 22 a 34. Il titolo di questa predicazione è Il canto nella prigione. Il canto nella prigione. Canto sia parlando di contenuto, di parole, di lode a Dio, ma canto anche nel senso di attitudine, cioè di disposizione a cantare al Signore. Il canto nella prigione. Siamo a Filippi, prima città europea ad essere raggiunta dalla predicazione del Vangelo. Siamo nella parte nord, settentrionale della Grecia, regione di Macedonia. La folla, dice la Bibbia, insorse allora contro di loro, cioè gli apostoli, i pretori, le autorità romane. Strappate loro le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe, presi a bastonate. E dopo aver dato loro molte vergate, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Ricevuto tale ordine, il carceriere li rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi, verso la mezzanotte. Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. A un tratto vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti i detenuti si spezzarono. Il carceriere si svegliò e, vedute le porte, tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò ad alta voce: "Non farti del male, perché siamo tutti qui." Il carceriere, chiesto un lume, balzò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila e poi li condusse fuori e disse: "Signori, che devo fare per essere salvato?" Ed essi risposero: "Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia." Poi annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Ed egli, il carceriere, li prese con sé in quella stessa ora della notte, lavò le loro piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola. Non sappiamo che ora si fosse fatta nel frattempo, e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Amen. Ci sono situazioni e stati d'animo che sono come una prigione. Cosa vuol dire essere in prigione? Gli apostoli erano in prigione fisicamente, quanto alla misura detentiva che ingiustamente stavano subendo. Ma non credi che anche oggi possiamo in qualche modo trovarci in una sorta di prigione mentale, spirituale, quanto a determinate circostanze? Cosa vuol dire essere in prigione oggi per noi credenti del 2024? Prigione. Essere in prigione vuol dire che per essere lì qualcuno ti ha accusato, ti ha incriminato. A Filippi, allora, al tempo dell'Apostolo Paolo, dell'Apostolo Sila, allora come oggi ti puoi trovare, ti potresti trovare in una situazione in cui qualcuno ti ha accusato, ti ha condannato, ha fatto già un processo sommario che ti vede colpevole. Una prigione oggi, cos'altro può essere? Sentirci privati della libertà, sentirci bloccati in una certa dinamica familiare, lavorativa. Ti è capitato, ti sta capitando di sentirti così? Come confinato in quella situazione, sei lì, come Paolo e Sila, questi servitori di Dio di cui abbiamo letto, sei lì e non sembra esserci una via d'uscita, nessuna speranza oltre le sbarre. In prigione oggi cosa vuol dire? Può significare anche che qualcun altro, qualcos'altro, ha il controllo su di te, come questi servitori di Dio non potevano decidere quando uscire. Così ci troviamo a volte in situazioni in cui è qualcos'altro, è qualcun altro che ha il controllo su di te. Non sai esattamente quando verrai fuori da una certa situazione, anche quella è come una prigione. Ma che questa mattina dal nostro cuore possa sorgere un canto al Signore, un canto di fede e un canto d'amore. Queste sono le due parole chiave questa mattina di questo messaggio per noi da parte di Dio, attraverso la Bibbia, fede e amore. Ho provato a immedesimarmi, ho provato a essere in qualche modo il terzo detenuto in quella cella, ho provato a rimpicciolirmi con l'immaginazione, cercando di entrare all'interno di quella cella 20 secoli fa. Ho provato a immaginare come poteva essere questo canto? Ah, ti dico una cosa, tra le prime domande che farò un giorno quando sarò nel cielo alla presenza di Dio è: Signore, ti prego, dammi il testo di quel canto. Signore, è vero o no? Che dite, gruppo? Glielo chiediamo insieme al Signore. No, Signore, ce lo devi fare sentire. Parole, musica di quel canto notturno di questi servitori di Dio. Quello che stiamo dicendo, che abbiamo letto, è pazzia, umanamente parlando. È roba da ricovero, in psichiatria per alcuni. Ma come puoi? Come puoi in certe situazioni, pregando, cantare inni al Signore? Ma com'è possibile? Quel canto era un'espressione di fede. Non sappiamo perché siamo qui, devono aver pensato Paolo e Sila, ma non ci lasciamo andare all'autocommiserazione e alle accuse verso Dio. Quando ti senti come in una prigione, tra le prime cose che istintivamente ti verrebbe da fare è accusare Dio e coprirti di autocommiserazione. Perché noi? Perché qui? Perché adesso? Signore, perché lo permetti? Gli apostoli avrebbero potuto ribellarsi al Signore per vari motivi e gridare indignati, sollevando il pugno chiuso verso il Signore. Perché, Signore, avrebbero potuto dire gli apostoli? Perché hai detto no a due ottime idee di viaggio missionario? Ma cosa c'era di sbagliato? Niente. Gli apostoli, l'apostolo Paolo, innanzitutto, come capogruppo, come responsabile, volevano andare presumibilmente ad Efeso, che era la città principale di quella regione, della cosiddetta Asia proconsolare minore, oggi parte della Turchia. Perché, Signore, no, non ad Efeso? Ci sarebbero andati, ma non in quel periodo. A volte i no di Dio non sono no assoluti, categorici, a volte lo sono. E io dovrei essere disposto ad accettare anche un no categorico da parte di Dio. No? A volte i no di Dio sono temporanei. Ad Efeso ci andrai, ma non adesso. Allora cercarono di andare in Bitinia, in un'altra regione strategica. E c'è un impedimento da parte dello Spirito Santo. La Bibbia non ci dice altro. Una visione, un sogno, una parola profetica, una circostanza avversa che ha rappresentato un blocco, una barriera pratica per non andare né ad Efeso né in Bitinia. Non sappiamo di preciso, ma sappiamo eloquentemente che la Bibbia ci dice: lo Spirito del Signore, lo Spirito di Gesù non permise loro di andare né da una parte né dall'altra. E quella notte in prigione Paolo e Sila avrebbero potuto protestare contro Dio e dire: Signore, perché hai detto di no a qualcosa di giusto, a qualcosa che avevamo pensato per servirti, per evangelizzare? Hai detto no a un viaggio missionario. Perché, Signore? Ma gli apostoli non parlano così a Dio. Gli apostoli avrebbero potuto dire: Signore, allora che senso ha la visione del Macedone in emergenza? E con un pizzico di ironia, scusatemi, avrebbero potuto anche dire al Signore: a proposito, Signore, tu in visione mi hai fatto vedere un uomo macedone che aveva bisogno di aiuto, ma da quando abbiamo messo piede a Filippi, noi ti abbiamo visto agire nella vita di due donne, Lidia e quella donna che il Signore libera dalla potenza del diavolo. Che senso c'ha, Signore? Vedi come le nostre domande possono portarci molto lontano dal fare la volontà di Dio. Vedi come le nostre curiosità, i nostri dubbi, anche legittimi, se li facciamo padroneggiare nella nostra mente, anche i nostri dubbi legittimi diventano dissuasori, qualcosa che ci allontana, ci depista rispetto alla perfetta via di Dio. Continua a credere nella buona, perfetta, gradita volontà del Signore. Continua ad affidarti a Dio, anche se non capisci la logica divina dietro a certe circostanze che stai attraversando. Gli apostoli avrebbero potuto dire: Signore, ci hai portato qua a Filippi per soffrire? Sai una cosa, nell'ironia delle circostanze, il viaggio di andata per Filippi tramite Neapolis, il porto più importante, il viaggio di andata per andare incontro alle circostanze di cui abbiamo letto è stato un viaggio rapidissimo. Sembra che il vento sia favorevole per andare a Neapolis e poi a Filippi. A volte non hai l'impressione che tutto nella tua vita ti porti velocemente verso altri problemi? Tu magari vorresti rallentare, ma le circostanze che Dio permette a volte velocemente ti portano verso il test o verso l'ennesima prova. Continua ad aver fede nel Signore. Continua ad aver fede nel Signore. Continua ad aver fede nel Signore. Gli apostoli avrebbero potuto dire: Signore, perché hai permesso questo errore giudiziario, questa umiliazione pubblica, trattati come criminali, come delinquenti, i servitori di Dio, ingiustamente. Poi saranno scagionati, ci saranno scuse pubbliche da parte delle autorità cittadine di quella colonia romana, Filippi, come vivere a Roma, lontani da Roma, per lo status di cui godeva la città di Filippi. Perché, Signore, questa umiliazione, questo imbarazzo? Perché tutta questa sofferenza? Avrebbero potuto solo arrestarli, invece anche i colpi, anche le battiture, anche le vergate. Chissà quanto dolore. Ma in tutto questo, Paolo e Sila pregavano il Signore e gli dedicavano una canzone, un canto. Signore, anche io ho bisogno di avere quella fede verso di te. Perché questo sotterraneo, la migliore prigione, un trattamento di riguardo? Signore, siamo tuoi servitori, siamo qui per te. No, la prigione probabilmente era più interna, per motivi di sicurezza, di ordine pubblico. Vedi tutti questi contorni? Se l'avessi passato tu tutto quello, se l'avessi vissuto io tutto questo, ci sarebbe stata una preghiera a Dio? Ci sarebbe stato un canto al Signore? Se pensi di essere arrivato, di essere arrivata chissà quale vetta spirituale, Il vero test per ogni credente è il momento come quello che attraversarono Paolo e Sila nella prigione, nella limitazione, nell'umiliazione, nella solitudine. Cosa faccio? Come reagisco? La Bibbia dice che se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca. Perché non chiedi questa mattina insieme a me più forza da parte di Dio? Perché non chiedi insieme a noi più vigore, più prestanza, più energia spirituale attraverso l'azione dello Spirito di Dio, attraverso la parola di Dio che arriva a te, tu la ricevi e il messaggio di Dio in te diventa vita e forza soprannaturale. Un'espressione di fede quel canto, ma anche un'espressione d'amore, dicevo. Nessuna di queste domande laceranti che ho immaginato prima diventa dominante, perché il problema non è farsi delle domande, porre delle domande a Dio. Il problema è quando le nostre domande angosciose e angoscianti diventano la nostra Bibbia. Anziché basarci sulle risposte divine, ci basiamo sulle nostre domande umane, come se le nostre domande fossero l'autorità, come se le nostre domande, per quanto comprensibili, fossero il nostro codice etico, come se le nostre domande diventassero i nostri articoli di fede su cui fondiamo il nostro credo. Non voglio fondarmi su di me. Voglio fondarmi sulla fedeltà del Signore. E la fedeltà del Signore richiama autorevolmente la mia fede. La fedeltà di Dio merita la mia fede. Se Dio è fedele, io devo continuarmi ad affidare a Dio, perché Lui non mi ha mai deluso. Quel canto di Paolo e Sila volle dire: nonostante tutto questo, Signore, noi ti amiamo. Perciò dico che è un canto d'amore oltre che un canto di fede, quel canto nella prigione. Gli apostoli stanno significando, stanno esprimendo: noi siamo qui, Signore, ma la tua parola non è incatenata. Ti ricordi che l'apostolo Paolo lo scriverà in una più lunga, molto più lunga detenzione, stavolta nella capitale dell'impero, a Roma. Io sono in prigione per Cristo. Ma la parola di Dio non è incatenata. Nessuno può imprigionare Dio. Nessuno può confinare Dio. Nessuno può esiliare Dio. Nessuno può porre Dio ai domiciliari. Dio è l'Onnipotente. Non limitare Dio con la tua fede altalenante. Permetti che la parola di Dio sostenga la tua fede. Noi siamo qui, noi siamo imprigionati, Signore. Stanno dicendo Paolo e Sila, ma tu sei sovranamente libero di agire. E il Signore, dopo qualche istante, forse, dimostrò tutta la sua potenza, tutta la sua autorità, tutta la sua sovranità. Un terremoto inusuale. Un terremoto miracoloso. La struttura non riporta danni, nessun ferito, nessun crollo. Si spezzano le catene, si aprono le porte, cedono i ceppi che immobilizzavano i piedi. Non l'ho detto prima, Paolo e Sila avevano i piedi bloccati. Se ti senti bloccata in questo momento, in uno stato mentale, per via di circostanze, pensa agli apostoli, quanto fossero bloccati, letteralmente bloccati, immobili, ma credevano nel Dio onnipotente. Loro erano lì, ma il Signore era ovunque. Loro erano limitati, ma il Signore non ha limiti. Amico, amica, sorella, fratello, ritrova la tua fede, ritrova il tuo amore verso il Signore. Anche a quell'ora della notte, Dio merita la nostra lode. Questo dovettero pensare Paolo e Sila. Signore, tu anche a questo punto della storia puoi ogni cosa. Non è mai troppo tardi perché Dio possa compiere un miracolo, lo credi? Non è mai troppo tardi. Dio è sempre in tempo. Dio ha sempre una soluzione. Se siamo qui, devono aver pensato Paolo e Sila, anche a quest'ora, Signore, anche in questo posto, anche con i piedi bloccati, anche con la schiena livida, anche con le ferite aperte, anche digiuni, Signore, noi vogliamo dirti che ti amiamo e che accettiamo la tua volontà. Di tutto questo mi parla quel canto nella prigione. Avremo il coraggio tra poco di pregare il Signore e di cantare a Dio. Forse le tue labbra chiuse fino a questo momento del culto sono state come una protesta silenziosa, come uno sciopero spirituale. Viviamo in una determinata situazione, non andiamo in chiesa, non partecipiamo in comunità, oppure se ci andiamo protestiamo. Guarda che protestanti è un'altra storia, eh? Non ci chiamiamo protestanti, l'ala evangelica del cristianesimo per queste forme di proteste, ma ne parleremo un'altra volta. A volte però protestiamo, nostro silenzio, nostro indurimento interiore sta dicendo: Signore, tu non lo dovevi fare. Signore, tu non me lo dovevi fare questo. E immagina ancora Paolo e Sila, che col loro canto stavano invece dicendo: se siamo qui, se tu hai permesso che finissimo qui, anche qui vogliamo mostrare il tuo amore, un canto d'amore. Signore, se tutto questo ha significato un'occasione per Lidia, la sua famiglia, di conoscerti, gloria al tuo nome. Qui stiamo salendo sulle Alpi della spiritualità evangelica. Arrivare a pensare, arrivare a dire qualcosa del genere, significa che abbiamo fatto un pezzo di strada con il Signore. Lidia e la sua famiglia adesso sono credenti. Signore, io avrei scritto la storia in maniera diversa. La mia schiena grida. Ma Signore, tu sai ogni cosa. Amen. Gloria a Dio. Se tutto quello che hai permesso, Signore, staranno pensando Paolo e Sila, se quello che hai permesso che accadesse ha significato la liberazione di quella donna due volte schiava, sfruttata indegnamente, schiava lavorativamente, ma anche indemoniata. Se questo ha comportato, Signore, la liberazione completa di quella donna, gloria al tuo nome. Se nei tuoi progetti non poteva andare diversamente, Signore, noi ti ringraziamo perché non ci hai abbandonato. Questo canto, Dio, è dedicato a te. Se così nascerà una tua chiesa a Filippi, Signore, i tuoi servitori innalzano il tuo nome. E nasce la chiesa a Filippi. È una chiesa speciale. La chiesa di Filippi sarà una chiesa sensibile, una chiesa generosa, una chiesa leale, una chiesa missionaria, una chiesa molto legata effettivamente all'Apostolo Paolo, che la definisce allegrezza e corona mia. La chiesa di Filippi. Se questi prigionieri devono aver pensato Paolo e Sila, se la gente qui può essere finalmente libera dal male, dall'odio, dall'ignoranza spirituale, dalla disperazione. Signore, noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano te e che sono chiamati secondo il tuo disegno. Amen. Nella prigione delle grandi sfide della vita scopriamo che la più vera dignità di una persona è nell'appartenenza a Dio. Nelle prigioni della vita riscopriamo che la più vera libertà è in Gesù Cristo. E non dipende dalla libertà d'azione, di movimento o la libertà economica. Nelle grandi prigioni della vita riscopriamo che la più vera serenità è nel riaffermare la sovranità di Dio.